Ciao a tutti, benvenuti al Science Tommaso Podcast. Oggi ho con me Domenico Aversano, benvenuto
Ciao.
Domenico. E come anticipato sui social, oggi ci dedichiamo un po' di domande ricevute su un sondaggio Instagram e cercheremo di andare più nel dettaglio possibile le domande, anche se alcune abbiamo già preanticipato che sono un pochino difficili da trattare, quantomeno in maniera esaustiva, però Domenico cercherà di fare il possibile, insomma, per darvi più spunti possibili. Andiamo direttamente alla prima domanda. Allora, ci chiedono dimagrimento a blocchi, perdita di BF, stabilizzare nuovo BF e proseguire a scendere se si vuole, se è un approccio corretto.
Sì, personalmente credo che l'approccio a blocchi sia quello più, diciamo, non voglio dire efficace, ma sicuramente più sostenibile, che poi facilita di più il mantenimento di una determinata condizione. Ovviamente la valutazione va fatta rispetto all'ABF di partenza e quanto peso, quanto grasso uno deve perdere, perché diciamo, il razionale dietro l'approccio a blocchi è quello di evitare periodi molto lunghi e prolungati di deficit in cui si perde linearmente molto peso. Cioè, per esempio, se uno fa 6-7 mesi di deficit prolungato e perde 10-12 kg di grasso, è molto probabile che un approccio così pesante vada a portare a un potenziamento di tutti quegli adattamenti negativi classici di un deficit prolungato. Quindi più senso di fame, più spossatezza, si soffre maggiormente un calo di libido, di energie, di sonno e via così. L'approccio a blocchi è pensato per, diciamo, inserire delle fasi di mantenimento e stabilizzazione periodiche, spezzettando quindi singoli periodi di deficit in periodi più brevi. Ad esempio, uno fa 2-3 mesi di deficit, perde 3-4 kg. Poi stabilizza per 1-2 mesi, ripete, quindi allungherà il periodo totale necessario a perdere un determinato peso e a raggiungere una determinata percentuale di grasso. Però probabilmente con questo approccio andrà incontro a degli effetti negativi più mitigati, perché ogni volta si dà il tempo al corpo di, tra virgolette, abituarsi un po' alla nuova condizione e anche a dissipare la fatica sia fisiologica che psicologica di un periodo di calo peso.
Una cosa che mi viene in mente, su cui volevo sapere la tua opinione, è come magari gestisci l'uscita dalla fase di cut. Perché alcuni, mi è capitato che mi hanno chiesto, ok, ma torno subito al mantenimento, c'è l'aspetto psicologico sicuramente da tenere in considerazione, l'aumento di peso, noi sappiamo che ovviamente è glicogeno e acqua perché ragionevolmente uno ha abbassato un po' i carboidrati, però ovviamente vedere sulla bilancia un aumento di 1 chilo per una persona che magari viene da mesi di cut, sappiamo che può, mettere qualche difficoltà. Oppure utilizzare una reverse e rialzare leggermente, gradualmente le calorie, se quale
Allora, personalmente
approccio usi e perché.
credo che possano essere utilizzati entrambi gli approcci a seconda di come è andato il percorso della persona. Perché, ad esempio, se ci troviamo nei confronti di una persona che ha sofferto, diciamo, abbastanza questo cut, è arrivata all'ultimo periodo davvero un po' più spossata, con quei classici effetti negativi un po' più marcati, effettuare una reverse che mi va a magari protrarre ancora di settimane un deficit calorico, seppur man mano minore, mi impedisce di, tra virgolette, sospendere e recuperare da questi effetti negativi, perché comunque c'è ancora un deficit, c'è ancora lo stress del deficit e c'è ancora una perdita di peso, seppur tutto rallentato. Se la persona è, diciamo, in queste condizioni, noi vogliamo subito, tra virgolette, mandarla in recovery, cioè farla recuperare da questa situazione. No, ingrassare, però porci in una situazione di normocalorica e basso stress in modo che possa un attimo cercare di stabilizzare la condizione raggiunta e dissipare tutta la fatica accumulata. Ovviamente questo prevede di tornare subito in normocalorica, che può prevedere quindi un aumento nel giro di pochi giorni di peso, principalmente per glicogeno e acqua, però tenendo conto che ovviamente il TDE, quindi la quota di normocalorica, sarà inferiore a quando abbiamo iniziato il cut, il peso sarà minore, ci sarà stata un po' di termogenesi ridotta della dieta che dell'attività fisica per classici adattamenti della dieta, e quindi il mantenimento di solito è un po' più basso, la norma calorica è un po' più bassa di quanto uno possa pensare perché tende a basarsi sempre su quello iniziale. Viceversa, se una persona ha vissuto bene il cut, non ha grandi problemi, non ha tutta questa fatica da dissipare, si può valutare se magari proprio proseguire il cut perché non c'è necessità di fare questo recupero, oppure di fare una reverse, quindi continuare a dimagrire però a un ritmo inferiore, quindi andare piano piano a diminuire la fatica che si accumula fino a giungere al nuovo mantenimento, recuperare e poi riprendere un successivo blocco. Personalmente, comunque, preferisco maggiormente il non utilizzare reverse lunghe, ma tornare brevemente nel giro di massimo una decina di giorni sulla nuova normocalorica, perché credo che se uno ha deciso che basta, non voglio più deficit perché ci sono vari motivi che non mi vogliono far prolungare il cut. È stupido fare una reverse magari di 2 mesi e passare altri 2 mesi in deficit, seppur diminuisce, senza andare quindi nella direzione voluta.
E quando esci dal cut, ragionevolmente quello che uno fa. Ci sono casi in cui uno durante tutto il cut non fa aggiustamenti all'apporto nutrizionale, ovviamente. Ci sono i casi in cui
Sì.
sono lineari, si scende a picco come niente. E ci sono altri casi in cui uno interviene, magari abbassa i grassi o abbassa i carboidrati. Hai una preferenza nell'uscire dal cut, nell'alzare uno o l'altro? Ci sono dei livelli minimi a cui preferisci portarli magari appena termini il cut?
Allora, in genere dipende da uno, diciamo, con che macros è arrivato a fine cut. Perché se per esempio ho adottato un approccio a bassi grassi e alti carboidrati, quindi già sono magari a 4-5 grammi chilo di carbo, cioè un'ottima quota, e ho i grassi a 0,5 grammi o addirittura meno sotto il quale non scenderei mai, iniziamo ad alzare i grassi e poi valutiamo. Se invece viceversa parto da una situazione più low carb, quindi con i carb più bassi e i grassi già un po' più alti, valutiamo magari di alzare prima i carb. Secondo me è molto utile alzare i carboidrati quando un soggetto è a BF medio-bassa, perché solitamente più bassa la BF meglio si risponde ai carboidrati. E soprattutto se non si è puntato poi così forte sui carboidrati durante il cut, e o se si viene da un periodo magari in cui l'allenamento si è puntato non particolarmente sul volume e densità, può essere un'idea alzare i carboidrati e alzare un pochino anche volume e densità, sempre però non compensando completamente con l'aumento di attività l'aumento di calorie, perché comunque vogliamo che ci sia un aumento calorico, e questo spesso, se un soggetto già è a BF medio-basse, porta un miglioramento di qualità e di impatto estetico notevole, perché è un po' come se si iniziano a riempire i muscoli tra glicogeno, acqua, eccetera, e si continua da un certo punto di vista a gestire benissimo tutti questi carboidrati anche a livello di ritenzione, pelle, eccetera, e quindi si ha quell'effetto pieno e tirato che solitamente dura 3-4 settimane, dopo le quali se si continua ad alzare con le calorie o col volume subentra un po' di infiammazione, stress, ritenzione e si perde quell'effetto così bello.
Che infatti è proprio quello che dicevo l'altro giorno su una storia che durante un cut una delle cose importanti, ovviamente dall'altra parte abbiamo l'esperienza di averlo fatto con tante persone, però la cosa che dico sempre è se non ti piace durante il cut stai tranquillo, sei
È
vuoto, sei
normalissimo.
stressato, sei acquoso in alcune situazioni, normalissimo, il look migliore ce l'hai probabilmente uscito dal cut un paio di
Lo
settimane.
dico sempre anche io. In realtà i periodi praticamente peggiori, secondo me, che uno si vede proprio peggio, è dopo un mesetto che ha iniziato il cut, perché siamo nella fase in cui la BF ancora è alta, non è ancora bassa, però abbiamo perso glicogeno, abbiamo perso trofismo, gonfiore muscolare, quindi ci sentiamo più piccoli, i vestiti vanno più larghi, contemporaneamente però siamo ancora appannati con la pelle spessa, quindi ci vediamo proprio male. E alla fine di un cut, prima di iniziare questa, diciamo, operazione di ricarica, chiamiamola così, di reverse di ricarica, perché la BF si abbassa, però per un mix di stress accumulato, fatica accumulata, glicogeno scarso, eccetera, abbiamo un effetto molto piatto che fa sembrare anche più grassi di quando in realtà non ci sia. Infatti, poi spesso si inizia quest'opera di ricarica, il peso sale, le circonferenze salgono, però in realtà si appare molto più magri e tirati.
Assolutamente sì. Un paio di cose che volevo sottolineare a cui hai accennato. La prima è sull'attività fisica, perché quello che ho visto fare a molte persone è che durante un cut, cardio, pesi, attività, passi, finisce il cut come quasi facessero off, aumentano le calorie, ma vanno a togliere tutte queste attività fisiche. Non so se sei d'accordo, però la cosa che cerco di fare nella transizione da un cut a mantenimento è manteniamo tutto invariato. Abbassiamo leggermente lo stress che era dato altro, quindi leggermente meno volume, leggermente meno cardio, leggermente meno passi, ma non un taglio drastico di tutto quello che ci ha permesso di creare quel deficit, perché poi si rischia.
Assolutamente, perché se cioè, c'è sempre una bilancia, calorie in entrata e in uscita, se io abbasso quella in uscita e alzo quella in entrata, ho un aumento in generale, uno sbilanciamento verso il surplus molto più forte. Se io magari penso che sto aumentando di 300 calorie, in realtà sto aumentando di 300 calorie in entrata, però poi abbasso anche di 300 in uscita perché magari di mezzo ai passi non faccio più cardio, abbasso le sedute in palestra, e in realtà mi ritrovo con un aumento di 600 calorie rispetto a quello che avevo prima. E questo è il motivo per cui molte persone dicono che come iniziano a mangiare, alzare un po' le calorie, ingrassano subito, magari non si rendono conto che poiché hanno staccato mentalmente, è finito il cut, non spendono più le calorie che spendevano prima. È molto comune. Infatti, un modo anche di fare reverse, tra virgolette, è non
Di
toccare niente a
abbassare.
livello alimentare, però facevi 15.000 passi al giorno, passi a 5.000. Quei 10.000 passi che hai risparmiato sono più di 300 calorie, solitamente, quindi è come se hai alzato 300 calorie.
Che per esempio è una cosa che fanno in contest
Sì.
prep, quella di ridurre lo stress per cercare di ridurre l'infiammazione, ritenzione idrica e quant'altro durante un contest prep, e poi si fa magari un backloading. E l'altra cosa invece importante era ovviamente quando si aggiungono i macro e si viene da una fase di cut in cui c'è stata sicuramente una restrizione anche in termini di scelta degli alimenti, il rischio è che ok, ho 30 grammi di grassi in più, metto dentro delle fonti che non mangio da 3 mesi, a cui non so come reagisco a livello digestivo. A livello di look, a livello anche di tracking, perché ci sono degli alimenti che sono meno precisi da tracciare, no? Quando uno compra la carne al supermercato e c'è scritto tot grassi, magari sono 10 grammi di grassi, quindi non so se è una cosa che tu consigli, però in genere dico, ok, quello che hai mangiato fino a ieri mangia semplicemente più di quelle quantità, di quelle fonti, e poi introduciamo lentamente il
Sì,
resto.
è un appunto molto importante, anche se tutto questo discorso secondo me andrebbe contestualizzato nel tipo di persona che abbiamo davanti. Perché se abbiamo una persona, diciamo, tra virgolette, completamente dedicata, che quindi segue tutti i macros sempre, usa l'app tutti i giorni, è molto molto schematico, si può fare un discorso del
Certo.
genere. Se abbiamo una persona che diciamo, usa l'app più a spanne, nel senso che prende delle abitudini basate su dei conteggi che ha fatto all'inizio e poi va avanti per abitudini. Ed è anche un approccio che diciamo io propongo per chiunque non faccia gare, che però ovviamente è meno preciso. Quando hai un approccio del genere, tra appunto la carne, il taglio che può essere più magro o più grasso, la tolleranza sulle etichette, eccetera. C'hai sempre un 10% di margine tra macros e calorie, un giorno c'hai 10% in meno, un giorno 10% in più, ovviamente si bilancia tutto sul lungo periodo. Però sul brevissimo, se vai a fare questi tipi di ragionamenti, ovviamente si sfasano se non sei davanti a una persona super ligia che davvero conta tutto, anche l'acqua e il sale praticamente.
Per esempio, quello a cui hai accennato è che ho l'impressione che alcune persone, quando si parla di tracking, hanno l'idea che uno debba tracciare tutti i giorni tutto quanto, quando in realtà ci sono una miriade di approcci intermedi che si possono individualizzare sulla persona. Ad esempio, io In genere, quando prendo un nuovo cliente, chiedo un tracking abbastanza aggressivo inizialmente per capire prima possibile la situazione. Una volta che ho compreso la situazione calorica, ok, magari un paio di giorni a settimana negli altri, se mangi cose molto strane che esulano dalla tua alimentazione normale, me lo segni sui commenti e so che ti sei fatto una pizza o ti sei fatto un sushi e ne tengo conto durante la settimana. Oppure tracciare solo dei macronutrienti. Quindi penso che questi sono magari anche approcci che hai utilizzato nel tempo e non chiedi a tutti di tracciare tutti i giorni. Perché questa è una cosa che alcuni credono che uno se fa tracking, lo traccio tutti i giorni, non traccio per niente.
Diciamo che io per anche la tipologia di persone con cui lavoro principalmente, che sono non agonisti, tendo a utilizzare un approccio molto più, tra virgolette, rilassato, basato sulle abitudini. E quindi anche tutti i vari cambiamenti e valutazioni che faccio sono sempre sul lungo, medio a lungo periodo, proprio perché non avendo una precisione maniacale, è difficile fare valutazioni su piccole variazioni da un giorno all'altro.
Questo per esempio è uno dei problemi della reverse, no? Perché per esempio c'è il libro di Lane Norton dove parla della reverse e si parla di aumentare 25 grammi di carboidrati a settimana. Però se il margine di errore con cui uno rispetta i macro è di 50 grammi di carboidrati, il cambiamento che stiamo facendo è più piccolo del margine di errore che ci diamo durante la
Sì,
settimana e
è
ovviamente non ha
vero.
senso. Quindi ci sono ovviamente.
No, ma infatti comunque secondo me io batto molto su questa cosa, va bene tutto, è normalissimo che magari una persona che vuole andare in gara o anche solo che vuole provare a spingersi al suo massimo faccia mesi in cui veramente traccia al grammo ogni cosa, pesa, eccetera. È giusto che sia così. Però credo sia molto importante far passare il messaggio, far capire alle persone che, ok, tu vuoi questo obiettivo, ma come ti comporti? Cosa sei disposto a fare? E, tra virgolette, anche qual è il compromesso che vuoi fare tra impegno, vita sociale, abitudini, gestione della giornata e risultato? Perché a me sta bene che magari ti dici io voglio arrivare tiratissimo, voglio il massimo possibile, massima ipertrofia, eccetera. Va bene. Ovviamente questo presuppone un certo tipo di impegno in cui i discorsi di diciamo flessibilità iniziano a diventare un pochino più aleatori, nel senso che non è possibile essere poi realmente flessibile, a meno che flessibile non si intenda tracciare veramente al grammo ogni cosa. Però inserire, che ne so, il cacao, la cioccolata nell'alimentazione. Cioè, flessibile vuol dire che se magari la bistecca ha 10 grammi di grassi in più, non è una tragedia. Se tu comunque qualsiasi cosa mangi, pesi, bilancini ovunque, app sempre in mano, anche se metti il cacao o metti la panna o quello che vuoi, non è tanto flessibile. Ma è giusto che sia così, i risultati estremi
Richiedono.
prevedono approcci estremi. Se uno vuole invece, come tra virgolette, almeno in questo periodo faccio anche io per me stesso e promuovo un approccio più soft, nel senso a me piace allenarmi, mi alleno bene con un programma ben bilanciato, eccetera. Ho buone abitudini alimentari. So che più o meno ho un certo range di errore, ma mangio quelle calorie e quei macros basati su abitudini ed esperienza, magari contando ogni tanto solo per capire se sto seguendo una certa linea, poi ovviamente però capisci che ottieni un 80-90% del risultato, ma quel 10% in più che ti può dare la condizione estrema, ci rinunci consapevolmente.
Ma che poi tracciare, secondo me, è proprio un modo per apprendere il contenuto calorico di un alimento. Perché, ad esempio, mi ricordo una battuta di Helms in cui diceva che un giorno per scherzando ha messo dell'avena in un bicchiere e l'altro, Nunes, mi sembra, gli ha detto: Ok, quanti grammi sono? E ci ha preso in un margine di 2-3 grammi. Perché se uno passa mesi a pesare, tracciare, cioè vedo un piatto di pollo, so quanti grammi, so quante proteine sono,
Sì,
vedo un piatto di pasta, so quanti grammi
pare a un
sono.
certo punto.
Quindi.
Però c'è anche da dire che, come hai detto tu prima, dipende anche dalla scelta degli alimenti. È il motivo per cui alla fine, tra virgolette, anche tipo Elmas e gli altri che sono, tra virgolette, scientifici, flessibili, eccetera, alla fine, soprattutto nei periodi più delicati, tipo contest prep o periodi in cui vogliono stare al massimo, fanno una cernia di alimenti, tra virgolette, bro, perché sono quelli, cioè le gallette, sai che la galletta devi contare solo quante ne mangi, perché ogni galletta, quei grammi sono e quei grammi restano. Invece magari se prendi il pezzo di pane, lo devi pesare ogni volta, perché sennò magari 10 grammi in più e meno. La carne è la stessa cosa. Allora, scatolette di tonno e di salmone, perché già so che nella scatoletta ci stanno X grammi, mentre la fetta così fresca di pesce o di pollo o di carne può non essere sempre lo stesso peso. Oppure prendo sì gli hamburger al macellaio e mi faccio fare gli hamburger, però mi faccio fare 50 hamburger da 100 grammi. Li congelo tutti quanti perché sono in automatico, ogni volta che lo prendo su 100 grammi invece di prendere la carne fresca e via
Certo.
scorrendo.
Ok, insomma, abbiamo parlato 20 minuti di questa cosa, penso che possiamo passare alla prossima domanda. Come anticipato, sarà difficile per noi rispondere a tutte, perché ovviamente uno dà uno spunto, poi c'è un'altra cosa che viene fuori, insomma, ed è abbastanza normale. Comunque, la prossima invece è sull'allenamento, immagino già la tua risposta, però si possono allenare 3 volte a settimana i distretti carenti, in particolare dorso e spalle.
In realtà si possono allenare, non voglio esagerare, però in realtà si potrebbe allenare anche tutti i giorni se uno sa come gestirsi la cosa, così come volendo, se il soggetto è predisposto e adatto a quel lavoro, si può anche fare una specializzazione su 2 giorni. Cioè non è che la frequenza è obbligatoria per un punto carente, l'unico modo è alzare la frequenza, è un modo che spesso ripaga molto. Però dipende dalla reazione del soggetto. Comunque, in generale, non c'è nulla di male ad allenare un gruppo muscolare molto frequentemente, a patto che si sappia modulare il tutto nel micro e nel mesociclo, perché alla fine gli adattamenti avvengono in tempi lunghi, cioè non in una settimana. Quindi, per dire, uno può anche una settimana allenare 4-5 volte un gruppo muscolare, la settimana dopo lo allena una volta, poi l'altra settimana lo allena di nuovo 4-5 volte e via così. Come puoi allenarle tutte le settimane 3 volte, ci sono tanti modi. Alla fine l'adattamento, così come anche l'accumulo di fatica e tutti, diciamo, gli effetti negativi e positivi che essa porta, avvengono sul medio-lungo periodo, mai su un microciclo, sulla settimana.
Secondo me la cosa è che, vabbè, ovviamente si è passati magari da approcci in cui uno faceva i muscoli una volta a settimana e sembra che l'alta frequenza sia il non plus ultra dell'ipertrofia. In realtà le persone, secondo me, si perdono perché la frequenza è un modo per alzare il volume e per rendere questo volume, per migliorare la qualità degli singoli allenamenti e a volte anche per gestire la fatica. Ad esempio, per allenare 3 volte dorso e spalle, uno quello che potrebbe fare è non so, un allenamento in cui fa più magari tirate verticali, un allenamento in cui fa più tirate orizzontali, un
Sì,
allenamento in cui fa
questo è un
ripetizioni
punto
più alte.
importante perché noto una tendenza quando si parla di frequenza a credere che se tu alleni 3 volte a settimana, per esempio la schiena, vuol dire che 3 volte a settimana devi fare trazioni, rematori pesanti, stacchi, eccetera. Può significare anche che tu di una delle 3 sedute ti fai 4 serie di lat unilaterale e basta, cioè tranquillamente. Non è necessario, perché ovviamente se uno la vede in quel modo, cioè io devo allenare 3 volte la schiena, tutte le volte stacchi, trazione, è normale che dopo 2 settimane sei morto, ti viene mal di schiena, non recuperi più, c'è una fatica accumulata enorme. Così come persone che magari sono sconvolte quando uno dice io alleno le gambe 3 volte a settimana, che pensano che 3 volte a settimana sono 3 volte lo squat, 3 volte lo stacco rumeno, 3 volte la pressa, 3 volte il bulgaro. No, magari vuol dire anche uno una volta fa solo 4-5 serie di leg extension o di pressa o di hyper extension, per dire. E su questo punto, se non sbaglio, recentemente ha scritto proprio Helmus un post in cui appunto diceva che lui, che ultimamente sta spingendo molto il fatto che lui si allena con una
Full body.
frequenza di 4-5 volte per gruppo muscolare, quindi spesso in full body, che alcune volte significa che per alcuni gruppi magari fa solo una manciata di esercizi, magari di isolamento, perché vuole dare un altro tipo di stimolo. È ovvio, cioè, L'energia nella settimana, quelle sono. Non è che se uno magicamente aumenta la frequenza è in grado di sostenere più serie totali di stacco, di panca, di squat, di trazione, di esercizi pesanti che ti stancano comunque. Va sempre tenuto a mente che la gestione della fatica è fondamentale, perché se tu non gestisci la fatica ti vai a sabotare da solo, perché ti bruci presto, non riesci a dare gli stimoli che vuoi, va a finire che fai peggio invece di andare a migliorare.
E oltre alla fatica, una cosa che secondo me alcuni non tengono in considerazione è che lavorare ad alta frequenza a un muscolo stressi anche alta frequenza un'articolazione o più articolazioni. Quindi se io lavoro le spalle 5 volte a settimana, sono 5 volte a settimana in cui stresso la spalla. Una delle prime cose che faccio quando, per esempio, ho qualcuno che si fa male è abbassare la frequenza, perché tra un allenamento e l'altro passeranno 5-6 giorni invece di passare 1 o 2 giorni.
Verissimo, perché ci si dimentica che il muscolo è praticamente la cosa che recupera più velocemente. Il sistema nervoso recupera più lentamente, le articolazioni recuperano più lentamente e alcune componenti delle articolazioni che sono davvero irrorate pochissimo a livello sanguigno recuperano con una lentezza incredibile. Quindi queste cose vanno tenute conto ed è anche uno dei motivi per il quale io credo molto, soprattutto in approccio ad altra frequenza, nel variare i movimenti, variare lo stress meccanico, perché se io voglio allenare i bicipiti anche 4-5 volte, come molti fanno, perché comunque il bicipite recupera velocemente, non accumula molto danno, quindi lo puoi lavorare spesso. Ovviamente se faccio quasi ogni volta il curl in piedi, quindi con carico classico in piedi, e mi va a battere sull'epitrochlea sempre allo stesso modo, oppure se faccio sempre il curl inclinato, cioè alla fine se non vario anche i momenti meccanici e le tensioni applicate in determinati angoli articolari, io vado a battere fortissimo sempre sullo stesso chiodo e a un certo punto l'articolazione cede. Mentre se cerco di variare il più possibile, faccio una volta un esercizio che mi mette tensione in un punto anche a livello articolare, quindi il gomito e il polso sono stressati in un certo modo. Un'altra volta un esercizio in cui la tensione magari non è a muscolo allungato e a tendine allungato, ma è in accorciamento. Comunque tu vari un po' il modo in cui stressi l'articolazione e sei un po' meno prono a problemi da overuse.
Questo sicuramente è vero. Per esempio, poi, soprattutto quando si parla di carico assiale, di gestione della fatica sulla zona lombare, per esempio io in genere faccio due varianti di stacco a settimana. Una delle due varianti di stacco è più pesante dell'altra, come modalità, perché fare due varianti di stacco pesanti all'interno della settimana significa che devo andare a togliere lavoro, per esempio, magari a un rematore bilanciere o un rematore pesante sul lower back. Così come anche la gente magari fa squat, io ho visto gente magari fa squat 2 o 3 volte a settimana, sempre, sempre tra le 5 e le 8, esplora magari range di ripetizioni leggermente più alti, cambia il tempo sotto tensione, inserisce dei fermi,
In modo da
varia il
usare un
recupero.
carico esterno minore e quindi variare un attimo lo stress sulle
L'ordine degli
articolazioni,
esercizi.
o l'ordine degli esercizi, o anche magari per dire una cosa molto banale, vuoi fare squat 2 volte a settimana, ti trovi bene, puoi anche fare magari una volta front e una volta back, che comunque distribuiscono tra ginocchia anche e bassa schiena le tensioni in maniera un filo diversa e non vai a battere sempre sullo stesso chiodo. Però secondo me, cioè almeno una cosa che tendo a vedere, è che molte persone vogliono ripetere lo stesso esercizio nelle stesse modalità più spesso perché oggettivamente vedono che facendo così migliorano più rapidamente nell'esercizio, migliorano più. Nell'esercizio con quelle ripetizioni e quel carico migliorano più perché specializzano, cioè non è altro che specializzazione, diventano sempre più bravi. Con i muscoli che già hanno, le leve che già hanno, eccetera, sfruttare tutto per muovere meglio il carico, tot carico. Però va tenuto a mente che se stiamo usando l'esercizio come mezzo, perché noi vogliamo stimolare i muscoli, vogliamo cercare l'ipertrofia e non il gesto in sé, l'esercizio in sé, questo può essere controproducente sia perché quello stimolo, quindi quel carico, quelle ripetizioni. Più le ripetiamo, più diventano, diciamo, meno stimolanti, perché siamo sempre più bravi ed efficienti a utilizzarle. Se Sì, andiamo sempre più incontro a problemi da overuse e sappiamo benissimo che nel bodybuilding e in generale nell'allenamento la prima cosa in assoluto che dà risultati è la costanza e la continuità nei mesi e negli anni. Se noi adottiamo approcci che ci costringono ogni 2 o 3 mesi a fermarci, a non allenare un esercizio, un gruppo muscolare per 2 settimane perché ci siamo fatti male, eccetera, stiamo sabotando i nostri risultati sul lungo periodo in una maniera esagerata.
C'è un problema nella programmazione e va risolto e va cambiato qualcosa. E poi, prossima domanda, vediamo un po'. Allora, questa me la fa in realtà un amico e un cliente. Allora, parità di allenamento, quanto influisce la genetica nella crescita di due o più soggetti? Quindi probabilmente due persone uguali, cioè uguali che si allenano allo stesso modo, però con
Sì,
genetiche
allora
diverse.
questo è un argomento caldo che diciamo, a me piace anche studiare e parlarne e credo che vada preso con la giusta prospettiva e il giusto approccio mentale, perché la realtà è che la genetica in sé conta spaventosamente, cioè conta veramente tantissimo. Lo avrei visto tu come coach, l'ho visto io come coach, ci stanno una marea di studi che lo dimostrano. Tra l'altro, basta andare a vedere ogni singolo studio, magari sulla sull'ipertrofia, sulla forza, ci stanno, diciamo, il campione statistico medio e lo studio dice
L'outlier.
in media è successo questo, ci sono stati questi risultati, eccetera. Quando tu però vai a vedere proprio lo studio completo, quindi ti studi tutti i dati, vedi che spesso sono riportati o a gruppetti o i singoli partecipanti l'andamento che hanno avuto e vedi che ci sono delle differenze spaventose, cioè magari per un dato protocollo che in media ha fatto prendere 5 kg di massa magra alle persone, questo in media vuol dire che magari su 10 persone 3, 0, cioè sono rimasti uguali. 3 sono aumentate di 10 kg e 4 sono aumentate di 5 kg, di 3, 4, 5 kg. La media è stata quel valore appunto medio. È la classica barzelletta che si dice che se io guadagno 0, tu guadagni 100, guadagniamo tutti e due 50. E negli studi, quando si vede la media, quello è il risultato. Quindi la realtà è che esiste un grosso gradiente di risposta genetica agli stimoli. Poi, quando parliamo di genetica, dobbiamo differenziare allenabilità e livello base, diciamo. Allenabilità è la capacità di rispondere agli stimoli. Cioè, magari io e te partiamo apparentemente allo stesso livello, ci alleniamo per un anno, in un anno tu hai il doppio dei miei risultati perché hai un'allenabilità molto superiore. Cioè, dato uno stimolo X, tu rispondi di più e più velocemente. Altra cosa è il livello base, cioè se invece le 2 persone che non sono mai allenate entrano in palestra, una non riesce a fare 20 kg di panca e un altro fa 80 kg di panca, cose che si vedono frequentando la palestra tranquillamente. I campioni da cosa sono dati? Alto livello base più alta allenabilità. Le persone più sfortunate che si impegnano, ma bene o male sono sempre sul livello basso, sono dati da basso livello base e bassa allenabilità. Le trasformazioni più clamorose sulle quali poi si ricamano le più grandi supercazzole esistenti sono i soggetti a basso livello base e altissima allenabilità. Quindi classico ragazzo che ti vedi, io ho iniziato, ero sottopeso, 50 kg per 1,80 m, eccetera, ma dopo 6 mesi però di allenamento normale come fanno tutti, hai preso 20 kg, mentre gli altri ne prendono 5, vuol dire che geneticamente eri più che predisposto per avere questa risposta così vigorosa. La risposta quindi per concludere è che la genetica conta molto, però cioè, non ce la possiamo scegliere in alcun modo, possiamo solo fare il massimo con quello che abbiamo, quindi anche il discorso di sono dotato, non sono dotato, che devo fare, lasciano un po' il tempo che trovano. Secondo me è importante capire il valore della genetica solo per rispettarsi, non farsi prendere in giro e diciamo riconoscere anche i meriti di un talento e i meriti di uno che il talento non ce l'ha, però ha fatto quello che poteva con quello che la natura gli ha donato.
Sì, Per esempio, quello che mi dicevi sui carichi iniziali mi viene in mente sempre Greg Nagels, e porta l'esempio che primo giorno di palestra ha mai fatto la panca piana, ha fatto 120 kg di panca piana. Se non è genetica quella, non so.
Si
E
dice
infatti
la
lui ha.
stessa cosa, se non sbaglio, di Dorian Yates, che dissero la prima volta che fece panca, fece più di 100 kg.
Squat, sì, pure squat con una roba esorbitante, sì. Sono ovviamente fuori dal comune. Sugli studi di ricerca sono d'accordissimo. Per esempio, una delle cose su cui tutti spingono è questo 1% di peso al mese, perché ovviamente agli studi di ricerca in media sembra che 1,5% sia quello. Quello che io preferisco fare, per esempio, con i clienti è dire: ok, monitoriamo circonferenze, monitoriamo le foto, vediamo anche con che intensità sei in grado di allenarti, perché in genere chi riesce a allenarsi con maggiore intensità e tollera volumi più alti risponde anche diversamente all'apporto nutrizionale. Vediamo quello che il tuo corpo è in grado di reggere, perché ci sono persone che si limitano, a mio parere, con questo 1% al mese, oppure esagerano rispetto a quello che il proprio corpo consente, perché pensano solo al valore medio e non tengono conto dell'individualità della
È
persona.
verissimo, cioè, tra virgolette, purtroppo e per fortuna, che poi chi come me, come te, si diverte a fare questo lavoro, è curioso e osserva, è anche divertente vedere come sono ampie le varie abilità di risposta a determinate cose, a determinati stimoli. Però, purtroppo, perché magari il ragazzino, la persona che risponde meno degli altri o risponde in maniera diversa dagli altri, si rifà certi canoni standardizzati, devo prendere tot peso, devo raggiungere tot carico su questo esercizio, eccetera. E è completamente spaesato perché la sua esperienza diretta è completamente dissonante con i canoni che insegue e quindi si trova in difficoltà. Così come hai detto, magari qualcun altro che invece risponde tantissimo, tra virgolette, pensa che sta sbagliando perché magari cresce più veloce di quanto si dica che sia ottimale crescere, o prende più peso e pensa che sta ingrassando quando invece sta crescendo bene, e cose del genere.
Allora, qui dunque la prossima la fa Andrea, che è sempre un ragazzo che seguo, ed è in realtà si ricollega a un discorso che comunque volevo toccare con te. Se trovi più difficile lavorare uno a uno, quindi in personal training di persona, o come coach online, quali delle due cose? Secondo me sono diverse, hanno difficoltà differenti. Qua
Sono
non so come la
diverse
pensi.
e hanno difficoltà differenti. Se parliamo strettamente di allenamento, quindi valutare la persona, insegnargli i movimenti, capire se stanno esprimendo intensità o no e tutte queste cose, di persona è immensamente più facile. Cioè, nel senso che magari io di persona una correzione e far capire un concetto, far capire una cosa, la posso fare in 15 secondi mettendo il dito sul muscolo della persona, magari online mi richiede di mandare foto, video, spiegazioni, audio e magari sto un'ora per una cosa che davvero ci metto 10 secondi. Quello è fatto. Certo, l'online ha il vantaggio che soprattutto, diciamo, superata la prima fase della collaborazione in cui si è spiegato il grosso che si doveva spiegare, come esercizi, gestione, cose da capire, eccetera, si è sempre il contatto a portata di mano, quindi se c'è una cosa da correggere al volo, tipo in un allenamento si deve sostituire una cosa che si è rotta macchinario e cose del genere, si può fare al volo, non c'è bisogno di aspettare che uno viene allo studio, vedi di persona e tutto il resto. Sulla didattica
Io penso
dell'allenamento in
che.
sé, proprio la cosa migliore per me è sempre dal vivo.
Allora, io personalmente, avendo lavorato in sala pesi, posso solo che confermare quello che hai detto. Cioè, di persona l'esercizio si insegna più semplicemente. È vero anche che ho avuto, per esempio, modo di insegnare uno stacco a distanza, senza mai vedere la persona, senza mai conoscerla di persona. Però c'è proprio a livello proprio pratico, cioè se uno manda un video e fa una correzione, probabilmente la settimana dopo ria un altro video per la correzione. Di persona posso stare lì 10 minuti finché non lo fai bene,
Esatto,
quindi proprio a livello logistico.
la differenza secondo me non è tanto nel qualitativo, quantomeno se siamo di fronte a una persona abbastanza recettiva alle correzioni. Che come hai detto tu, se la persona è recettiva e io riesco a fargli percepire le indicazioni in maniera corretta, alla fine riesco a insegnargli l'esercizio anche online, telematicamente. La differenza è nel tempo e nella fatica. Cioè io di persona ci metto un decimo del tempo e un decimo della fatica e la persona capisce subito. Anche lui ci mette un decimo della fatica dal punto di vista dell'applicarsi a capire. Online è moltiplicata la fatica e il tempo necessario che ci vuole, però il risultato alla fine lo raggiungi bene o male nello stesso modo, tranne nel caso di proprio principianti estremi o persone che non capiscono proprio, non sono recettive alle indicazioni, che magari non hanno proprio la minima consapevolezza del proprio corpo. E là, per esempio, io quando mi trovo davanti a questi soggetti dico sempre: guarda, o vieni a fare qualche lezione di persona e ti imposto, perché online non riesci proprio a essere recettivo, a essere impostato, o magari ti fai impostare da qualcuno vicino a te se non vuoi venire qua. Comunque, per collaborare devi aumentare il tuo livello motorio di base e la comprensione del tuo corpo, perché sennò non riesco neanche a darti indicazioni.
Secondo me lì sta anche all'etica pure del coach nel prendere un cliente. Cioè, da me si sono venute persone che ho chiesto che esperienza ha in sala pesi, ed è una delle prime cose che sta tra le domande che chiedo. Se hanno poca esperienza e chiedo che okay, mi hai fatto un affondo, hai mai fatto non uno squat con bilanciere, ma hai mai fatto qualcosa che assomiglia a uno squat, che sia un goblet, che sia un back. Hai mai fatto una variante di stacco? Se non hai mai provato questo genere di movimenti, possiamo sicuramente lavorare, ma saremo limitati molto dall'attrezzatura perché ti metto a un macchinario, lì stai piazzato. Sì, se non tieni, non adduci bene le scapole, chi se ne, nel senso non ti fai male per quello. Però metterti un bilanciere, secondo me, per esempio, i bilancieri sono una delle cose anche in sala pesi che ho visto utilizzare con più leggerezza. Io in sala pesi ricordo che la cosa da cui partivo sempre era intanto abbiamo uno squat a corpo libero per valutare al minimo, però un goblet squat, perché in genere pulisce il movimento, attiva meglio il core, movimento più verticale, controllo motorio. Però prima di mettere il bilanciere sulle spalle una persona ne passava, così come anche su uno stacco, di dissociare il movimento delle anche da quello della schiena è importante, e nell'online ovviamente è un limite questo.
Stai dicendo una cosa che io sposo completamente, ma che avrà fatto sbiancare tantissime persone in ascolto, perché praticamente stiamo dicendo tra le righe che più una persona è principiante, più non dovrebbe partire dai grandi esercizi con bilanciere complessi, perché ovviamente deve un attimo imparare a muoversi, a gestire il corpo, a anche soltanto semplicemente sviluppare un po' di tolleranza alla tensione, ai carichi nelle articolazioni, nei muscoli, tramite anche macchine, prima di lanciarsi su esercizi comunque con un coefficiente di difficoltà neuromotoria un pochino più alto. Perché come detto, magari sotto a una pressa uno si mette là, spinge, inizia a capire un attimo che significa spingere, che significa sentire quella tensione nelle gambe, sviluppare un po' di tolleranza sul ginocchio, sulle anche, alla resistenza, poi magari va a iniziare a piazzarsi un bilanciere sulle spalle, dopo che ha iniziato a introdurre il movimento di accosciata con un globetto, con una squat machine o altro. E stessa cosa con lo stacco, magari uno crea un po' di tolleranza con l'iperextension, con qualche altra propedeutica, un pull-through, magari qualche stacco unilaterale con il manubrio per dare una minima concezione di hinge, far capire che significa sentire magari il femorale allungato, passare poi a un rumeno, passare poi a uno stacco dai blocchi, passare poi a uno stacco da terra e via così. Invece ad oggi passa un po' il messaggio che principiante, panca, squat, stacco, trazione, mille riprese subito dal giorno 1, anche se non sai cos'è una scapola, un'adduzione, un'anca, eccetera, e là o c'è un istruttore con le palle quadrate in palestra che si mette vicino e insegna tutto preciso, o quello al 90% nel migliore dei casi non combina nulla e nel peggiore dei casi fa male.
E poi c'è un problema di fondo della sala pesi, che è che la persona che si segna e fa un mese di palestra, la sua prima esperienza in palestra deve portare dei risultati. Se passa un mese a fare lo squat libero col bilanciere vuoto perché non sa fare il movimento, io dopo un mese me lo perdo, quello non si riscrive perché non ha messo su niente, non ha visto i risultati e lascia perdere. Se io ti metto una leg extension che te la insegno in 5 secondi e dopo un mese hai aumentato il peso perché la fai in sicurezza, senti lavorare i quadricipiti e vedi un po' di tono e se mi ora diceva cavolo, magari con la palestra qualche risultato lo ottengo. Infatti tempo fa scrissi una storia dicendo non dovete fare o una o l'altra cosa perché entrambi hanno i benefici, no? Perché uno vuole che impari i gesti più complessi perché alla lunga ti pagano, poi anche però dei risultati tangibili nel breve. Fai un mix delle due cose, ti metti alla pressa, ti metti alla leg session, a fine sessione ti fai un po' di squat libero, leggero, e in un mesetto impari il movimento, ma nel frattempo hai messo un po' di muscolo, così come
Oh,
tutti gli altri, panche,
puoi anche farlo all'inizio, il lavoro tecnico, ti metti all'inizio seduta, fresco, a fare un po' di pratica di squat, di stacco, eccetera. Chiaramente, poiché non ne hai ancora le capacità né neuromotorie né proprio di espressione di intensità, non avrai avuto nessun accumulo di fatica o stimolo particolare, quindi hai tutto il tempo poi, dopo, nella seconda metà della seduta, ad andare a sviluppare davvero stimolo e fatica su una pressa, su una leg extension, quello che è, per aggiungere al lavoro tecnico importantissimo che hai fatto, un lavoro, diciamo, tissutale, reale, stimola i tessuti, i muscoli, le articolazioni, eccetera, per poter promuovere certi adattamenti.
E anche a livello proprio psicologico, ho avuto persone che avevano delle difficoltà evidenti motorie, perché per esempio se uno non ha mobilità sulla caviglia o sulle anche, fare uno squat diventa un problema, oppure se non riescono a disassociare le anche dalla schiena diventa un problema fare uno stacco. E nel cercare di insegnarglielo, la persona percepisce che è in qualche modo inadatta a quel gesto e gli sto facendo fare una cosa che gli dà come l'impressione che la palestra non fa per... Se io la metto a fare una leg session, un leg
Sì,
curl, sente lavorare il muscolo, sente il lavorare e dice: ah, ok, forse questa è una cosa che posso fare nel tempo.
assolutamente. Hai centrato un punto importantissimo perché se io, allora, ok, è vero, ci stanno sempre dei fix, cioè la persona di 2 mesi con un femore infinito e la caviglia bloccata, gli metto i tacchi, gli faccio fare un fronto che rialzi in modo che sta più verticale, posso comunque farlo accosciare in qualche modo. Però, mentre faccio tutto questo e lui vede che c'è l'aggiustamento qua, la cosa là tende sempre a cadere a terra, non ha equilibrio, ha fastidio alla schiena, eccetera, lo sto avvilendo, lui si avvilisce perché vede che non è proprio una cosa adatta a lui, ok? Allora magari lo posso anche fare questo piano piano, però oltre a spiegargli perché faccio tutto, devo anche stimolarlo un po', oltre che a livello muscolare, proprio a livello di divertimento, di engagement con quello che sta facendo. E quindi lo posso mettere su una macchina, fare una cosa un po' più intensa, in modo che lui abbia una concezione che sta progredendo, si diverta anche. Ok? Se tu stai un'ora là a cercare di accosciarti e non ti riesci a accosciare, è normale che il morale va sotto i piedi a un certo punto.
Che poi questa è una cosa che diciamo rientra sia nell'online che nel personal training. Stiamo lavorando con le persone, quindi se stiamo lavorando con le persone, comunicare è fondamentale. Quindi anche dire alla persona: guarda, è normale, anche altre 10 persone hanno difficoltà con lo squat quando inizi, quindi non avvilirti se dopo 2 settimane non fai uno squat bello come quello che hai visto magari fare un altro. Cioè parlare con la persona, anche fissare quelle che possono essere le aspettative, quanto tempo ci può volere a fare bene uno stacco, a sovraccaricare su uno stacco, cosa posso aspettarmi dalla palestra in un giro di un mese muscolarmente. Queste sono cose importanti che a volte passano in secondo piano.
Aspettative fondamentali, ci ricolleghiamo un po' al discorso genetica. Secondo me, uno non deve porsi limiti a priori, però sarebbe bene a porsi aspettative realistiche da alzare piano piano ogni volta che le raggiunge. Quando tu raggiungi l'aspettativa, sei felice, euforico, aumenta la motivazione, vuoi fare di più. Se tu parti subito con, ok, io parto palestra, fra un mese voglio accosciare come i cinesi e fra un anno voglio accosciare come i cinesi con 200 kg, poi vedi che non è così, ti avvilisci e dici non fa per me perché sono tutti forti su Instagram e io no, e a catena non, o abbandoni o comunque sei svilito. Mentre se parti piano piano, con aspettative man mano crescenti, man mano che le raggiungi, sei più felice, ma io lo noto anche con i clienti, cioè parti sempre con i piedi per terra, poi spesso superano le aspettative, magari sono felicissimi, e invece a uno dici, ok, se non ti preoccupare, fra 6 mesi sarai stracciato, vene sull'addome, bicipiti a palle, cioè. Poi lui ha lo stesso incredibili progressi, ha comunque un fisico invidiabile, però non come si era aspettato lui, come si aspettava. Non gli piace il lavoro, è triste, non è buono, eccetera. Quindi molto importante le giuste aspettative.
Io preferisco sempre impostarli un po' più in basso, perché se andiamo oltre a livello psicologico posso dirgli guarda, sei andato oltre le aspettative, piuttosto che dirgli puoi aspettarti 10, ottieni 5 e ha la sensazione che non ha fatto quanto potrebbe, non ha raggiunto quello che si
D'accordissimo,
aspettava.
specialmente con le donne che tendono sempre a incolparsi, che se non raggiungono qualcosa è colpa loro, non si sono impegnate abbastanza, non sono state abbastanza attive e tutto il resto. Non è così, e quindi vanno tenute bene con i piedi per terra, vanno motivate, perché l'aspetto psicologico è importantissimo. Approfitto anche per ricollegarci ai discorsi precedenti, sempre perché lavoriamo con le persone, sempre perché è la mente che guida il corpo. Troppe pippe mentali sul grammo di carbo in più, la serie in più, il buffer un in più, un in meno, eccetera, senza tenere olisticamente presente tutto il discorso completo della persona, anche dal punto di vista psicologico, secondo me lascia molto il tempo che trova. E uno magari si fa le pippe mentali, oggi ero più carico perché l'anno scorso ho fatto più buffer, eccetera. Magari non è vero, magari hai soltanto avuto una bella notizia al lavoro, il figlio è andato bene a scuola e cose così, e sei carico e motivato e è andato meglio l'allenamento, non c'entra niente che la volta prima hai fatto una serie di buffer in più.
Io ho notato che, non so se è un trend recente o cosa, comunque c'è una ricerca ossessiva dell'ottimalità. E io dico sempre che bisogna fare una distinzione tra, cioè io apprezzo le domande specifiche su alcuni dettagli, magari sulla biomeccanica dell'esercizio o altre cose, però bisogna distinguere la curiosità dalla ricerca ossessiva dell'ottimalità, perché è meglio che fai qualcosa fatto decentemente piuttosto che passi una settimana a impostare un programma perfetto perché almeno lavori al tuo MEV, MAV o altre cose, e poi però ti scordi di allenarti
Sì, è
seriamente.
come fare infinite serie di lavoro tecnico a buffer 2000 con 40 kg di squat e poi non te la tiri mai la serie da 5-6 ripetizioni più pesante perché non ti piace che sculi un filino così. Ok, una volta che hai messo le basi tecniche, uno ti dice è buono, migliorabile, ma è più che buono, non ti fai male, va bene così, è il momento di iniziare a batterci un poco sopra.
Allora, passando alla prossima, si ritorna un po' sull'aspetto nutrizionale. Allora, se consigli di fare massa a un ex sovrappeso, skinny fat, che per chi non lo sapesse è il secco grasso, un po' brutto a dire in italiano, però la traduzione è quella. Che
Il
ne
falso
pensi?
magro.
La faresti fare? Sì, falso magro è più carino. Che ne pensi? Faresti fare una fase di massa?
Allora, sicuramente chiunque voglia sviluppare una certa fisicità deve fare una fase di massa prima o poi, anche più di una. Per quanto riguarda lo skinny fat, che solitamente quasi sempre è una persona che geneticamente dovrebbe essere un ectomorfo, diciamo così, cioè classica persona longilinea, magra, con venti muscolari molto lunghi, quindi che ha difficoltà a riempirsi, che però durante la vita, magari infanzia, pubertà, adolescenza, per comportamenti alimentari scorretti, ha ingrassato molto, quindi ha mischiato la genetica muscolare da ectomorfo, tra virgolette, gli adattamenti negativi di un ex sovrappeso e quindi ha il peggio di entrambi i mondi, diciamo così. Sicuramente la situazione è più svantaggiosa. Un soggetto del genere, secondo me, dovrebbe fare una bella fase, tra virgolette, di pulizia, possiamo chiamarla anche recompo all'inizio, perché se il principiante va in palestra, impara ad allenarsi bene, allenarsi duro, intensità, qualità dei movimenti, qualità delle ripetizioni, eccetera. Lo fa per tanto tempo, si allena duramente, quota proteica generosa, leggero deficit calorico. Nei mesi andrà piano piano a calare di BF e mettere un po' di massa, perché i principianti lo possono fare anche in deficit, di mettere un po' di massa se hanno una BF alta, e avrà questa recomp. A un certo punto, a seconda di come si assesta il fisico, si decide se andare più verso un cut o verso una fase di massa. In generale, io cercherei di partire quanto più pulito possibile prima di una massa vera e propria, tenendo però conto, che la persona, deve essere in una situazione fisiologica e salutare per partire in una fase di massa. Quindi c'entra anche il discorso set point. Se io porto una persona magari all'8% di BF, così poi è tirata per fare massa, ma lui a quell'8% di BF sta malissimo. Tra sonno, libido, energie, voglia di allenarsi e quant'altro, perché a un certo punto un po' più alto è stato, diciamo, un overkill, ho fatto troppo. È meglio che lo portava a un 10, 12, un valore comunque in cui lui stava bene, un po', non era grasso, non era neanche tirato, ma stava bene. La fame funzionava in modo corretto, le energie c'erano e tutto per iniziare a spingere. Altra cosa sull'aspetto psicologico, ovviamente lo skinny fat deve accettare che in una fase di massa, a differenza di altri, sarà più morbido, magari avrà un pochino di pancetta, non ha i fianchi classici degli skinny fat, non avrà quella durezza o quel pump che possono avere quei soggetti più, tra virgolette, mesomorfi o anche ectomorfi, diciamo così. Sembra che i biotipi non ci fanno niente, però per far capire, quei soggetti con pochi adipociti e pelle fina che anche in prolungato si gonfiano, tra virgolette, ma rimangono duri. Skinny fat non è così, deve semplicemente accettarlo. Quando avrà raggiunto masse per lui soddisfacenti, poi farà un cut e cercherà di puntare sulla condizione.
Io quando si presentano persone che hanno un passato comunque in sovrappeso o addirittura l'obesità, tendo sempre a dire ok, vediamo quello che riusciamo a fare in ricomposizione, quindi a mantenimento calorico, li alziamo quando possibile se l'attività fisica aumenta, se il dispendio energetico aumenta, vediamo quello che riusciamo a fare. Se vediamo che dopo qualche mese i progressi sono così lenti che sono quasi intangibili, allora facciamo un approccio più classico, massa cut, massa cut. Però quello che dico sempre alle persone è che se c'è una fase di massa, prima o poi ci sarà una fase di cut. E non tutti vogliono, e non a tutti piace la fase di cut. Quindi fare massa è bello per tutti, io sto in massa piena, lo so, però c'è sempre il momento poi in cui uno deve ridurre di nuovo le calorie. Allora, poi c'è una domanda di una ragazza, Laura, che fa sempre, cioè è una ragazza che credo abbia 16 anni, così mi ha detto, però fa veramente sempre delle domande sorprendenti, ti chiede se è utile imparare il controllo scapolare per allenare meglio i dorsali.
Il controllo scapolare, da un certo punto di vista, è la base dell'allenamento dei dorsali, più che altro perché se non sai adottare il corretto assetto scapolare durante gli esercizi di dorsali, va a finire che tiri di braccia o tiri di deltoide posteriore invece di tirare di dorso, assumi atteggiamenti e posizioni sbagliate con la spalla, con un ritmo scapolo-omerale falsato, che possono portare problemi poi sia di postura che di infortuni in futuro. Quindi sicuramente l'assetto scapolare, ma io direi che in base, è la base proprio dell'allenamento dell'upper body, della parte alta del corpo, ma principalmente per evitare infortuni, perché se fai una spinta pesante senza conoscere come settarti scapolarmente, rischi di farti male. Se fai un mille riprese senza saper come far ruotare la scapola, rischi di farti male. Qualcuno non si fa male, le palestre sono piene di persone bloccate, monoblocco, che muovono soltanto le braccia sul corpo senza, e non si sono mai fatte male, così come tante si sono spaccate. Io direi una persona che ci tiene a, diciamo, fare palestra con buon senso, ottenendo risultati e per tanto tempo in salute, imparare corretto movimento motorio, tra cui l'assetto scapolare è la base.
Che poi è così, cioè, è così semplice inserire all'interno di un allenamento delle cose del genere, perché basta nel riscaldamento fare dei lavori in cui si muovono le braccia, insieme alle braccia si adducono, si deprimono, si protraggono, le scapole si ruotano e
Bastano
uno prende
le
confidenza e
banalissime scrollate orizzontali, verticali, in avanti, indietro. Cioè, esercizi del genere, banalissimo rowing machine, no pull, mettila, dice, braccia tese, porta il petto dentro e fuori, le spalle avanti e dietro, cioè adduci, abduci, e la persona dopo 3 serie ha capito che cosa sono le scapole e come funzionano.
Per esempio sulla depressione, per esempio, una cosa che mi piace è la LAT, la cosa simile a quella che hai detto tu, la LAT, o alla sbarra, le scapular pull up le chiamano, credo,
Esatto,
in cui uno semplicemente deprime e lascia andare le scapole, insomma. Cioè prendere confidenza con quello che c'è, con i muscoli che ci sono là dietro e le funzioni che hanno, e nessuno poi se lo ritrova quando fa gli esercizi, nulla
sembrano cose
di complicato.
complicate, ma in realtà nella pratica uno si mette 20 minuti vicino a una LAT e ha imparato a muovere le scapole, cioè non è così complesso.
E poi a volte quasi estremizzano perché non so, sicuramente i dorsali sono un muscolo difficile da lavorare, senza dubbio, rispetto ad altri, che uno prende e sente subito. Però a volte, l'altra volta ho ricevuto una domanda, mi chiedevano come isolare, cioè come eliminare il lavoro del grande rotondo nel fare il pulle o delle tirate. E la mia risposta è stata: ma che vi ha fatto di male il grande rotondo che volete eliminarlo cioè. È vero che ci sono altri muscoli e magari uno non sente i dorsali e sente più l'upper back, però
Diciamo che
eliminare
questi
dei
discorsi di eliminare un sinergico, eccetera, io li posso capire se tu sei un Mister Olimpia che ha una sproporzione tra deltoide,
evidente.
trapezio e quindi se sei il classico soggetto che piccolino che non ha né il deltoide né il trapezio, perché dovresti magari escludere il trapezio da un'alzata o viceversa? Allena bene, fai il movimento corretto, non ti fare male, sviluppa tensione, non utilizzare inerzia, progredisci, cresce tutto, è bene così, cioè, quell'essenza.
Per esempio sulle tirate, che tutti vogliono eliminare il lavoro dei bicipiti del brachioradiale e dell'avambraccio in generale, e comprendo la cosa perché così uno sente di più il dorsale, la mia domanda è: se fai una serie di lat e l'unica cosa che senti sono i bicipiti, c'hai un problema. Se fai una serie di lat e senti un pochino i bicipiti del brachioradiale, stai tranquillo perché con un certo carico fanno
È
anche quello,
normale.
cioè partecipano. Però vabbè. E poi un po'... allora, adesso ci fai complimenti in realtà perché nessuna domanda, sono molto carico per il podcast, okay. Quindi qualcuno, almeno una persona lo guarderà. Sappiamo questo. Poi gestione allenamento dopo aumento dello stressor, e l'esempio è lo studio, quindi in generale penso che come gestire forse gli allenamenti in periodi particolarmente stressanti, penso che si possa tradurre
Allora,
così la domanda.
visto che lui ha fatto l'esempio dello studio, stress molto psicologico, quindi io direi che in periodi di stress psicologico magari alleggerire gli esercizi e quelle componenti dell'allenamento che vanno a battere appunto di più sul fattore neurale, quindi possono stimolare più fatica mentale. Che magari se sei in un periodo molto stressato, stai studiando, non ci sei con la testa, hai fatica a concentrarti. Non lo fai lo squat pesante, fai la press e la leg extension per dire, magari a medio-alte ripetizioni, perché non hai bisogno di tutta quell'attivazione, quella cura tecnica, quella gestione del carico e via dicendo, e può essere più facile, come può essere che ne so, al posto di una panca fai una panca manubrio, una chest press e cose del genere. Perché ovviamente rientra nella gestione complessiva della fatica. Se io sto in una fase in cui con la testa sono già stanco, già la fatica mentale di mio è molto alta, cerco di indirizzarmi in allenamento verso cose che mi generano, diciamo così, anche se è un po' superficiale, mi vanno a creare più fatica locale che sistemica.
Io penso che pure a livello nutrizionale è importante cercare di far in qualche modo combaciare le cose tra quello che uno sta facendo a livello nutrizionale e il periodo che sta attraversando. Per esempio, io seguo diversi studenti universitari, anche ragazzi che stanno facendo il dottorato. Per esempio, un ragazzo che oggi aveva una submission, anzi ieri, di un paper, e gli ho chiesto se, cioè, stiamo in massa con lui, quindi a livello nutrizionale non c'è problema. Però l'elemento che ho chiesto: hai bisogno che riduciamo qualcosa? Hai necessità di alleggerire gli allenamenti, di ridurre gli allenamenti, perché anche passare a fare due allenamenti settimanali per un breve periodo non è un problema. Cercare di far combaciare le cose, perché tranne che uno, se uno è un bodybuilder e fa questo nella vita, forse ci sono priorità più importanti che allenare petto e bicipiti, quindi forse è meglio dare importanza a quelli. E alcuni che vogliono fare delle fasi di cut, magari in sessione d'esame, ecco, forse c'è un momento migliore dell'anno per farlo,
Sì,
magari.
mi è capitato tante volte magari di dire a qualcuno, ma non è proprio il periodo di iniziare magari una fase di cut o anche una fase di massa, perché già sapevamo che nei prossimi 2 o 3 mesi avrebbe avuto un periodo ultra stressante, probabilmente non avrebbe avuto una continuità buona per seguire tutto il filo per segno, allora sarebbe stato controproducente. Cioè, magari tu inizi una fase di massa, poi arriva un periodo che ti puoi allenare una o due volte a settimana. Che succede? Succede che non riesci a sfruttare quello che mangi, non riesci a dare i simboli giusti, ti trovi solo grasso alla fine. Quindi è meglio che se lo sai a priori, magari non lo inizi questa fase di massa, la inizi quando sai che poi avrai un periodo rilassato. Cioè, sarà una fase di cut, sai che avrai un periodo ultra stressante. Non è il caso di affrontare una preparazione pesante per raggiungere body fat estreme, perché già sai che poi magari scoppi. Magari ci arrivi con incredibili sofferenze e poi scoppi dopo e torni peggio di prima, e comunque non sarebbe un ideale.
Per esempio, un argomento caldo è la periodizzazione per l'ipertrofia, cioè una cosa su cui tanti si chiedono. Secondo me, una delle cose più importanti della periodizzazione è periodizzare in base a quello che uno fa nella vita. Perché, per esempio, io ho avuto un ragazzo che due persone avevano un matrimonio e volevano ovviamente arrivare al matrimonio in una certa forma fisica, che poi c'era il viaggio di nozze, uno si fa delle foto, altre cose, oppure uno ha un viaggio importante, oppure ha un periodo di stop forzato. Ci sono delle cose che è bene tenere in considerazione nell'organizzazione di un anno, piuttosto che pensare semplicemente aumento le serie, cambio le calorie, aumento il ritmo del peso, piuttosto che questo periodo ho queste necessità, faccio questo. C'è una domanda, un po' ne abbiamo già parlato in realtà, però impostare un bulk lento ma protratto dopo un cut di 5 mesi con una BF immagino stimata del 6% raggiunto.
Diciamo che si deve prima capire in questa condizione che feedback ha il soggetto. Cioè, in questa body fat il 6% sta bene, ha energie, dorme bene, ha libido buona, sonno buono, eccetera, o è in una condizione di sofferenza? Ovviamente non si inizia mai una fase di massa in una condizione di sofferenza. Che non sei in grado di allenarti come dovresti, non, le sensazioni di fatica, recupero, bene, sono tutte falsate. Infatti, non a caso anche tutti i preparatori americani parlano di questa famosa fase di recovery post-gara o post-comunque tiraggio importante, che a volte può prendere anche 4-5 mesi, perché uno deve ritornare a una baseline di salute in cui sta bene e da lì può iniziare a pensare di spingere forte. Iniziare a spingere forte quando già stai in una situazione di difficoltà psicofisica non è sicuramente ottimale. Quindi, se il ragazzo, per dire, è al 6%, ha la fortuna di essere al 6% in una situazione fisiologica ottimale, sta benissimo, può iniziare a crearsi un leggero surplus e a fare massa. Ovviamente, cioè, anche il concetto di massa pulita presuppone che ci sia una massa sporca. Ma una massa sporca che vuol dire? Che uno, tipo i lottatori di sumo, prende peso e basta per lo sfizio di salire di peso. Perché uno quando fa massa in teoria vuole accettare gli ovvi aumenti anche di grasso che ci saranno, ma principalmente cercare di migliorare il più possibile massa magra e prestazioni in palestra. Quindi per fare questo ci vuole un surplus reale, che possono essere 3, 4, 500 calorie, dipende anche uno che stazza A, che TDEA, che ti permetta di progredire. Non è necessario che questo surplus sia forte, cioè, nel senso, se io faccio finta, ipotesi, 500 calorie di surplus, ottimale, miglioro in palestra di settimana in settimana, le circonferenze salgono, la bilancia sale piano piano. Se io aumento ancora, vado a 800, 900, non è che aumentano i miei guadagni, divento solo più grasso, cioè aumento la proporzione di grasso rispetto al muscolo che prendo. Quindi, secondo me, alla fine la massa dovrebbe essere sempre né pulita né sporca, ma giusta. Perché viceversa, se io voglio fare massa pulita, surplus solo di 100 calorie, ok? Praticamente sto in mantenimento, mi rallento volutamente praticamente tutti i tipi di progressione e di miglioramenti, perché non voglio magari accettare quel po' di aumenti di grasso normali in fase di massa fisiologiche.
Io una cosa di cui forse non sento parlare molto, però ho visto un'infografica, per esempio, del JDS, il team australiano, non so se lo segui,
Sì.
però ho postato un'infografica, Zucchero, d'accordo, sul fatto che nessuno parla di fare ogni tanto le analisi. In un podcast, Broderick Chavez, il preparatore di Israel, diceva che mi ha fatto pensare a una cosa, giustamente la gente porta la macchina a controllare 2 o 3 volte l'anno, però non si fa controllare il corpo 2 o 3 volte l'anno. Proprio stato fisiologico. Quindi forse alla fine di una fase di 5 mesi di CAT io ho delle analisi per vedere che tutto è in regola, me le farei per capire effettivamente se c'è qualcosa, perché uno magari ha eliminato degli alimenti, ha abbassato molto i grassi. Io nel dubbio qualcosina farei per vedere se
Vabbè,
qualcosa
io
prende. Se fai cosa è una fase di massa di 10 mesi.
per esempio io ti dico che sono convintissimo che su 100 persone, se 90, cioè se 100 persone vanno a farsi le analisi dopo un CAT in cui sono arrivate sotto l'8%, 90 hanno il TSH, gli ormoni sessuali, eccetera, sotto zero. E ti vede tutto sotto zero e cortisolo alle stelle, è normalissimo. Così come 90 ragazze su 100 stratirate non hanno il ciclo sull'amenorrea, cioè sono cose ovvie. Quindi molte persone magari lo evitano anche perché non vogliono affrontare questa realtà, ma cioè è anormale se un uomo sta al 6% dopo 6 mesi di deficit calorico, in cui ha perso peso. E cioè, il testosterone è come quando stava al 12%, al 15% e mangiava un maiale. Quella è la cosa strana. Non che ce l'ha bassa. È normalissimo che ce l'hai bassa dopo 6 mesi di dieta BF basse. Cioè, è normale che sia così.
Però per esempio in quel caso quello che farei fossi questo ragazzo sarei ok, recuperiamo un po' di grasso, immediatamente portiamoci a un livello fisiologico più vicino a quello che può essere il nostro settling point e da lì allora facciamo un approccio più lento e
Esatto,
graduale,
è quello
piuttosto che
che ti ho
partire
detto
lenti.
prima quando ho detto, va, capito il ragazzo come sta? Se sta al 6% che sprizza energia, è un fenomeno genetico, buon per lui, può fare massa, ma 99 su 100 al 6%, non dico sono cadaveri, ma non sono sicuramente nelle condizioni energetiche ideali per spingere forte e fare massa.
E giusto per dare qualche consiglio magari pratico, io quello che in genere consiglio a livello, quando intendiamo dire se state bene a livello fisiologico, vi sentite sempre stanchi, dormite bene, quante ore dormite, come vi sentite quando vi alzate al mattino, l'appetito è regolare o avete bramosia di alcuni alimenti o non avete appetito, cioè quanto siete nervosi, quanto siete energici, basta guardare a queste cose per capire se uno sta abbastanza bene
Tra
o no. Non so se sei
virgolette,
d'accordo.
ti faccio un inciso sul sonno, giusto perché molte persone non se ne rendono conto. Per atleti e persone che richiedono molto al proprio fisico, le ore di sonno ottimali nella giornata sono 8-9 ore. Cioè, c'è una differenza abissale tra fare 7 ore e 9 ore di sonno. Ma basta che uno che ha sempre fatto 7 ore di sonno ne fa 9 per 2 settimane. Si rende conto che praticamente è come se avesse vissuto col freno a mano tirato tutta la vita. Cioè, la differenza è marcatissima. E il fatto è che io, per esempio, le ore di sonno è un feedback base che chiedo sempre. Il 90% delle persone sta tra le 6 e le 7 ore, che è il minimo indispensabile, non è un valore buono. Cioè, le persone chiedono se è un valore buono, è il minimo indispensabile. Se uno fa l'atleta, è anche un po' sotto il minimo, in realtà. E questa è una cosa molto sottovalutata, perché c'è una persona come il sonno, come vai? No, dormo bene, dormo 6 ore, magari, di cui magari 4 o 5 continuative perché un altro è un pisolino. E i valori ottimali sono almeno 6 ore continuative e 8-9 ore nelle 24, soprattutto per atleti. Ci saranno studi, sono enunciati molto bene nel libro di Matthew Walker, che è stato uscito recentemente anche in italiano,
I
Perché
will live.
dormiamo, che lui fa vedere sui studi su Iguodala, l'atleta NBA, e fa vedere la differenza tra un periodo che dormiva 7 ore e mezzo, 8 ore, contro un periodo in cui dormiva 9 ore piene, e praticamente tutti i parametri tangibili, misurabili su molte prestazioni atletiche, tempi di reazione, salto, forza, eccetera, erano tutti negativamente influenzati. Quando dormiva 9 ore, erano tutti molto superiori a quando dormiva 7 ore e mezzo, 8 ore. Cioè, quindi anche quell'oretta di differenza può essere veramente importante. Ovviamente io capisco che è un discorso di general population che non fa l'atleta per mestiere, il lavoro, i figli, lo stress, eccetera, diventa molto molto difficile dormire 8-9 ore. Però, diciamo, prima magari di stressarsi su l'integratore, il timing, le caseine pre-nan, eccetera, se si riesce a buttare dentro 30-40 minuti in più di sonno, può fare molto più la differenza che non magari 30-40 minuti prima dell'allenamento tirarsi giù le mastodestrine o quello che è.
Assolutamente. E poi una cosa che due punti. Il primo, a livello di ricerca, la maggior parte degli studi sul sonno sono sulla deprivazione del sonno e gli effetti negativi che ha. Ma la letteratura è poverissima sulla sleep extension. Quindi che succede se dormiamo di più? Quali effetti positivi abbiamo se dormiamo di più? L'altro giorno ho postato uno studio sulle storie dove era uscito un paper recente su questo e ci sono, sembra che ci siano alcuni benefici. Quindi attenzione, perché ad oggi non lo sappiamo esattamente se dormire di più ci fa bene. Quindi sappiamo che dormire meno fa male, senza dubbio, ma non sappiamo quello che succede se uno dice ok, proviamo a dormire mezz'ora in più, un'ora in più, vediamo che succede. E soprattutto non si può paragonare uno che si allena pesante 5 volte a settimana con uno che si allena 2 volte a settimana facendo un pochino di cardio. È normale che le richieste di recupero
diciamo
sono
che
diverse.
In condizione ideale, cioè l'ideale sarebbe che uno si sveglia tutti i giorni senza sveglia, in automatico, perché quando ti svegli in automatico vuol dire che cioè il tuo corpo automaticamente ha deciso che, salvo patologie del sonno, sei riposato, sei recuperato e ti svegli. Succede normalmente. Se uno tutti i giorni dà le martellate sulla sveglia perché non vorrebbe alzarsi ma si alza, sicuro 99% è in privazione di sonno cronica, con tutto quello che comporta.
Poi una delle cose che a livello pratico cerco di suggerire ai clienti, in inglese si chiama la sleep hygiene, non so in italiano come si traduce, l'igiene prima del sonno. Ci sono una serie di cose, che comunque si possono mettere in pratica per cercare di migliorare il sonno. Perché poi, soprattutto con i social network, uno sta su Instagram a scrollare storie fino a 2 minuti prima che chiude tutto e dorme. Luci dentro la stanza, magari stanza calda o stanza fredda a seconda della stagione, luci blu, stress o nervosismo. Ci sono una serie di cose che uno può mettere in pratica e quelle sono delle piccole modifiche che però possono portare a un risultato
importante. Io ci ho scritto un paio di articoli anche sul blog, citando anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Organizzazione Mondiale del Sonno, eccetera, con tutti i punti che elencavano, tipo le luci blu, escludere le luci blu, temperatura ideale, mettersi a letto rilassandosi, leggendo un'oretta prima e cose del genere. Sono tutte cose che si possono fare se uno ha la volontà. Se uno ha la volontà e le prende come abitudini, non la prima settimana, non la seconda, non la terza, ma dopo qualche settimana, già vede la differenza. Assolutamente.
Per esempio, una cosa che suggerisco a tanti è di cercare di essere il più regolari possibili con l'orario in cui vanno a dormire e soprattutto per chi ne ha la possibilità, la prima cosa da fare al risveglio è di prendere un po' di sole, perché regolarizzare il ciclo circadiano è la prima cosa che uno può fare per dire al proprio corpo che questo
poi
è il momento in cui devi andare a dormire. Questo è il momento
ne parliamo, ci allunghiamo tantissimo, te lo cito solo, anche per regolarizzare il discorso della genetica. Poi c'è il fatto che ogni soggetto ha i suoi orari, diciamo, genetici, e si è visto
certo.
Che cioè, veramente sono genetici, nel senso ci sono certe varianti di alcuni alleli, di alcuni geni, per il quale alcune persone non riescono a prendere sonno prima di una certa ora e di conseguenza svegliarsi prima di una certa ora. Infatti esistono persone che praticamente si svegliano alle 5 del mattino e vanno a dormire alle 9 di sera in automatico, e persone che come vanno a dormire alle 2 di notte e si svegliano alle 10 del mattino e se vogliono fare altrimenti soffrono come i cani. Io per esempio periodo del liceo è stato un trauma perché ero in privazione di sonno cronica praticamente.
Io il periodo più bello che ricordo è quello della triennale perché avevo lezioni il pomeriggio, facevo le 3 di notte e la mattina passavo alle 11 prima di partire. Questo è stato il periodo più bello. Dunque, poi, allora, questa è una domanda abbastanza generale, però Ci proviamo. Gestione dei periodi di massa in una donna, allenamento e nutrizione.
Vabbè, in generale diciamo che la massa in una donna ovviamente va fatta come anche negli uomini, la differenza è che da un punto di vista pratico il surplus in una donna, proprio in termini di percentuale sul TDE, si traduce in un surplus piccolo, cioè magari una donna che ha un TDE di 1800 avrà massa 2100, 2200 calorie proprio massimo, esagerando. Mentre un uomo che magari ha un surplus, ha un TDE di 2500 fa massa a 3200-3300. Quindi diciamo, la massa di una donna può somigliare molto a un mantenimento, anche perché hanno ovviamente una ratio dei progressi più lenta, non neanche in termini percentuali, però in termini misurabili assoluti, perché hanno meno massa muscolare. Pesano meno, quindi se per dire guadagnano 1% di peso al mese, su 50 kg di donna sono 500 grammi, per dire, no?
Certo.
Su 90 kg di uomo sono 900 grammi, 1 kg, e quindi la differenza è la stessa cosa nel dimagrimento in realtà. Quando la donna dice non ho perso neanche 1 kg questo mese, ma se pesi 50 kg, hai perso 1 kg, hai perso il 2% del peso che è ideale in un mese. Se un uomo di 100 kg ha perso 1 kg in un mese, ha perso la metà di te, in realtà. Sono cose che persone si dimenticano di ragionare a percentuali e a riferimenti soggettivi. Prendono i numeri assoluti e pensano che vanno bene per tutti. Quindi in
Prima di
generale, massa
passare
per
magari a
una donna.
differenze a livello.
Massa per una donna surplus che sarà nell'allenamento pratico poche calorie in più del mantenimento, è allenamento come un uomo, cioè allenamento progressivo, sovraccarico progressivo, volume eventualmente crescente, valgono tutte le stesse cose dell'uomo alla fine.
Io un paio di spunti che posso dare sono a livello nutrizionale, sicuramente la differenza sostanziale è che loro hanno un ciclo e noi no, senza dubbio. E questo cambia a livello proprio di tracking dell'andamento del peso, rende più difficili le cose, nel senso che la time
Perché
scale con cui uno guarda
l'ondulamento a causa della ritenzione idrica nelle varie settimane.
mentre sul ragazzo può aver senso che io guardo anche a quello che è successo in una settimana o due. In una ragazza tipicamente guarda quello che succede di mese in mese, okay? E soprattutto confronto la terza settimana con la terza settimana del ciclo precedente, quarta con la quarta, eccetera. Perché poi ho visto, comunque è soggettivo la risposta che c'è. Ci sono persone che perdono anche 2 kg
Sì,
dopo
è
la quarta
verissimo.
settimana,
Senza
all'inizio del
contare
ciclo.
che poi in realtà le ragazze super regolari sono la minoranza. Cioè spesso magari tu fai quarta settimana con la quarta precedente, del mese precedente, in realtà è sfasato perché è andato un po' in anticipo, un po' in ritardo, quindi dovresti fare la quarta con la quinta, diventa un casino. E quindi vale ancora di più il discorso di tenere in mente il medio-lungo periodo. In generale per la donna che si
Quindi quella è
ammassa
una delle
e
considerazioni.
in generale, per la donna che sia massa definizione, tutto il discorso che si fa sulla pazienza per gli uomini va raddoppiato per le donne. Devono avere ancora più pazienza perché tutto a livello misurabile di bilancia, di metro, eccetera, più lento, più lento. Però se si impegnano hanno gli stessi risultati degli uomini come percentuale di progresso.
Certo. Invece sull'allenamento, probabilmente come dicevi tu, forse anche per un discorso fisiologico, magari alcuni imputano a livelli di estrogeni la capacità di recuperare più rapidamente. Teoricamente la ragazza tollera un pochino più volume, tempi di recupero un pochino più brevi. Se io faccio, cioè io ho messo a ragazze magari 4 o 5 serie di squat con 1 minuto e mezzo di recupero, che se le faccio io mi ricoverano. E la ragazza in scioltezza tranquillamente
È
col suo peso
razionale
tipico.
legato agli estrogeni che migliorano la fatica, il recupero, eccetera. C'è anche l'altro lato della medaglia, che quasi sempre le ragazze esprimono meno intensità dei ragazzi, e quindi in realtà quella serie di squat a 1 minuto e mezzo di recupero non l'hanno fatta come la faresti tu. Cioè tu
Certo.
magari ti devi fermare per non rimanerci sotto, perché la tua indole è rimanerci sotto. La ragazza come inizia a avere un po' di sentore che potrebbe non salire benissimo a ripetizione,
Molla.
il cedimento ha mollato e quindi Perciò recupera anche prima, è un doppio fattore.
Non so se io questa è una cosa che si ricollega al discorso del coaching online. Una cosa positiva del fare video è che le persone si riguardano, cose che invece non succede se uno si allena in sala pesi, non si fa il video per guardarsi.
Sì,
E quindi a
verissimo.
volte quando mi dicono, ma io ho faticato, sì, ok, ma guarda il video, cioè sembra che è un riscaldamento, non hai
Sì.
faticato all'ultima
A
ripetizione,
volte a
non è
me
che
mandano
3.000.
video e mi dicono, mentre mi sta arrivando il video, mi dicono, già lo so che ho sbagliato, però dimmi tu cosa.
Una delle cose che si potrebbe guardare è per esempio la velocità del movimento, cioè quando uno si avvicina a cedimento, anche
Allora.
mettendoci la massima forza possibile, si rallenta. Tipicamente le ragazze quando iniziano a rallentare, però hanno un pochino più margine di noi, perché le vedi che iniziano a rallentare, dici ok, ne tira fuori un'altra, invece ne fa altre quattro. Non so se tu hai visto, hai osservato
Sì,
la
è
stessa
vero,
cosa.
è vero.
Comunque l'intensità, diciamo, per le ragazze è, se possiamo nel nostro piccolo dare un consiglio, un pochino lavorare un pochino più sull'intensità e metterci un po' più di impegno. Guarda, siamo a un'ora e 25 e rispondiamo pure all'ultimo a questo punto. Alla fine siamo riusciti a farle tutte in tempi ragionevoli, che è un topic molto caldo. Noi in realtà ne abbiamo parlato anche in privato. Che cosa ne pensi della massa grassi alti?
Allora, io credo che più che parlare di grassi alti, carbo alti, eccetera, si debba parlare di valori ottimali e di come una persona poi renda bene, tenendo sempre a mente poi l'aspetto pratico e psicologico. Ho riscritto, ho riproposto un post che scrissi un anno fa, proprio ieri, su questo, dicendo che secondo me. Per esempio, è andato per anni di moda i carbo altissimi, 8, 9, 10 grammi per chilo, ragazzi 70 kg a 1 kg di carbo al giorno e cose del genere. In massa, quali sono gli obiettivi dei carboidrati? Glicogeno sempre saturo, energie piene, ottimo recupero, quindi capacità di avere un ottimo pump, basta, finisce lì fondamentalmente. Considerando anche che il bodybuilding, per quanto uno faccia allenamenti lattacidi, magari si butta sulla densità, le tecniche di densità, eccetera, non consumi mai tutte queste quantità assurde di glicogeno. Cioè, proprio se fai allenamenti folli, ultra lattacidi, ultra metabolici, non consumi più di un 30-40% del glicogeno di un muscolo in un singolo allenamento. Quindi, diciamo che tutta questa necessità di glicogeno mostruosa e quindi carboidrati mostruosa, come possono avere gli atleti di endurance ultra dense, maratonite, eccetera, non ci sta. Detto ciò, quindi, una volta che uno è arrivato a 5-6 grammi chilo di carbo, che solitamente saturano le scorte di glicogeno, soprattutto se tenuti tutti i giorni, e ha necessità di alzare ancora le calorie dopo aver ottimizzato le proteine, i grassi, eccetera, perché un TDA altissimo consuma tanto, soprattutto se è un soggetto un po' più inappetente, che quindi deve impegnarsi a mangiare contro voglia, ha senso alzare i grassi perché devi mangiare meno quantità di cibo, sei meno soggetto a botte insuliniche, non perché l'insulina faccia ingrassare sia il demonio, ma semplicemente perché comunque, quando c'hai la botta insulinica che non ti fa ingrassare, eccetera, comunque la biocco ti viene sonno e se ti devi allenare non riesci a spingere poi. È normalissimo. Quindi, da un punto di vista pratico, vale la pena alzare i grassi. Poi, certo, se invece siamo di fronte a un soggetto, che ne so, classico soggetto ex sovrappeso, quindi TDA sempre un po' che tende al basso, non consuma così tanto, eccetera, i grassi di per sé non arriveranno tanti alti perché una volta che sarò a 4-5 grammi chilo di carbo, 2 grammi chilo di pro e 1 grammo chilo di grassi, sarò arrivato già alla quota target di calorie perché il mio TDA sarà più basso, il TDA di questo soggetto sarà più basso, quindi non ci sarà proprio bisogno. Cioè, se il soggetto che deve mangiare 4 e più 1000 calorie al giorno, è difficile che le raggiunge se non inizia a tirare sulle quote di grassi. Se no finisce a mangiare 1 chilo, 1,5 kg di carbo al giorno, a che pro? Quello è il senso.
Per esempio, posso portare la mia di esperienza personale, che l'anno scorso facevo massa sulle 4.000, posso garantire che fare massa a 4.000 con i grassi bassi è impensabile, perché si deve mangiare una quota di carboidrati che non c'è proprio voglia di mangiarli,
No,
senza
poi tra
contare poi che i grassi
l'altro,
sono in.
se devi mangiare tutti quei carboidrati e hai per dire 80-90 grammi di grassi, vuol dire che fondamentalmente ti fai il primo piatto con dio di riso, ti fai il secondo e il resto sono tutti piatti di riso in bianco e gallette e senza niente. Quello è il senso, perché sono solo carboidrati che dovresti mangiare. Quindi diventa sia poco piacevole che molto sfavorevole a chi di suo è inappetente.
E a livello di aderenza, tenere i grassi, che poi non si parla di, no, dipende sempre uno che cosa intende per alti, perché ad esempio io tipicamente 1 grammo per chilo di grassi lo metto quasi a tutti, poi ci sono anche ragazzi che stanno 1,5 grammi, magari nei giorni off, però e questo è un punto che forse di cui volevo parlare prima e poi mi è passato di mente, però ad esempio soprattutto con la general population, quindi persone che non hanno fini competitivi, che magari il weekend vanno a cena fuori, avere i grassi alti in un paio di giorni a settimana permette anche alla persona di avere un'aderenza maggiore al programma, perché
Perché si possono
esce, si fa la
fare,
ragazza e si può
certo.
fare una pizza, si può fare un hamburger, si può fare un gelato. Quindi ci sono tanti piccoli aspetti. E l'altra cosa è che più bassi sono i grassi, non ci sono carboidrati essenziali, ma ci sono proteine essenziali, ci sono, cioè aminoacidi essenziali, ci sono grassi essenziali. Quindi il rischio nello stare bassi con i grassi forse è anche che uno poi deve stare più attento alla scelta delle fonti. Quindi stare con i grassi più alti uno ha maggiore
Soprattutto,
facilità.
cioè, in generale, anche per esempio, i classici che sono molto diffusi, io ne vedo tantissimi, di ragazzi leggeri ma con TDDE altissimi, cioè ragazzo di 60 kg che a 3000 calorie non mette mezzo chilo, quindi ne deve mangiare 3500 per incrementare un po' di peso, non fare massa sporca, iniziare a salire leggermente di peso. Ovviamente 1 grammo chilo su di lui sono 60 grammi, ok? Probabilmente questa persona sarà gioco forza costretta a finire sopra i 2 grammi chilo, perché sennò non ci arriverà mai alle calorie target. Quindi o rinuncia a fare massa praticamente, oppure deve necessariamente, alla fine si troverà ad alzare tutti i macro per riuscire ad arrivare alle calorie target, per forza.
Tu parlavi di ragazzi leggeri. Io ho aperto al volo due ragazzi che seguo. Uno pesa 70, ragazzi di 18 anni, pesa, così portiamo pure qualche esempio pratico, magari sì, per far rendere conto alle persone di quello che intendiamo. 70 kg, 18 anni, prende meno di 2 etti a settimana a 3.300 calorie. Quindi una massa veramente lenta è a 3.300 calorie. Sta già sui 4,50 grammi di carboidrati, scusami. E sugli 85 grammi di grassi. È ovvio che se adesso devo continuare a spingere, mi spingo sui grassi, è normale. E ne ho almeno 3-4 così. Quest'altro ragazzo, sempre sulle 3.300, sempre 18 anni, sta sempre a 3.300 calorie. 100 grammi di grassi, 4,30 carboidrati, 180 proteine.
E
Pesa
poi è comune, cioè
67 kg, 68 kg.
questi ragazzi fanno parte di una categoria di persone che magari pensa di essere sfortunata a non avere la genetica per crescere, eccetera, quando in realtà semplicemente per motivi pratici non è mai riuscita a dare continuità ad un surplus calorico. Quello è il problema, perché praticamente saranno stati in surplus 2 mesi in tutta la loro vita. Quindi è ovvio che come fai a crescere? Nessuno, neanche uno predisposto cresce se non ci sta mai surplus. Soprattutto i primi anni in cui uno ha tutto da costruire.
Guarda, ti porto un esempio pratico anche di questo che mi hai appena detto. Questo è un ragazzo in realtà sulla Trentina. Quando l'ho preso mangiava 2000 calorie, proprio perché tracciava, però stava a 2000 calorie. Adesso sta in massa a 3300 nel giro di qualche mese, e sta a 3140 calorie, prende 3 etti a settimana, 2 etti e mezzo a settimana circa. Quindi una differenza di 1300 calorie, e a suo dire mi ha confermato, ha detto: io non ho mai mangiato così tanto e probabilmente è quello che mi frenava. Perché una cosa, tu prima parlavi dell'effetto termogenico del cibo quando parlavamo del cut, ma avviene anche quando si sta in massa.
Certo.
Cioè in massa non è, cioè non abbiate paura di spingervi, perché succede che uno alza le calorie, si muove di più, mangia di più, spende di più e deve alzare ulteriormente le calorie. Quindi non abbiate paura di salire con le calorie se necessario. Credo che le abbiamo ricontrollato per sicurezza, però le abbiamo toccate tutte le domande. Ci siamo stati anche in tempi abbastanza accettabili, un'oretta e mezza. Quindi, allora, ti rinnovo il ringraziamento, insomma, per la chiacchierata. Mi aspettavo che sarebbe stata così piacevole.
Piacere mio, assolutamente.
L'ultima cosa, per chi ti volesse seguire sui social, contattarti, tu hai un servizio di coaching, quindi se uno volesse lavorare con te, dove ti può trovare, come può contattarti, e poi metterò tutto quanto nelle note del podcast.
Sì, skepticaldragoon con due o.it oppure anche domenicoavessano.it che reindirizza, si trovano sul mio sito dove ci sono tutti i riferimenti e le spiegazioni e sempre skepticaldragoon anche su Facebook, YouTube e Instagram mi trovano facilmente.
Ok, poi metto tutti quanti i link nelle note dell'episodio. Va bene, poi faremo un altro giro di domande probabilmente in futuro, visto che abbiamo intenzione di farlo magari un po' più spesso. Ti ringrazio nuovamente e ci sentiamo presto su
Va
Instagram,
bene.
probabilmente. Ciao Domenico.
Ciao.